Allora, ci sono richieste da parte vostra? Come, scusi? Sì.
La magistratura ha dichiarato che la famiglia IVA si occupava di un'associazione delinquente da 17 anni, no? Ma cioè, perché se ne sono accorti solo adesso? Cioè solo adesso stanno attuando?
Oh, questo è uno dei temi che avevo programmato anch'io.
È sempre sull'IVA, proprio, riguardo alle conseguenze economiche derivanti.
Conseguenze economiche non è mia competenza.
No, perché l'altra volta abbiamo parlato spesso con la magistratura.
Sì, ma comunque sull'ILVA ho intenzione di parlare come tema grosso di oggi. Ci sono altre questioni? Allora, di prima ci sono due o tre cosine che vi voglio segnalare. Eccolo qua. Feste ad Arcore, parlavamo di filosofie. Discettavano di filosofia, approfondivano temi dell'economia e conversavano in letteratura le ragazze nel salotto buono di Villa San Martino. Come la romena Ioana Claudia Amardioale, 22 anni, che ha partecipato a una quindicina di serate della Villa tra il 2009 e il 2010, le vengono pagate 2.500 euro e le tasse della Bocconi, che continua a frequentare nonostante sia stata discriminata agli esami a causa della cattiva fama. Il presidente, cioè, succede anche questo in Italia, la povera ragazza è discriminata per la cattiva fama agli esami. Il presidente parlava di attualità, chiedeva alle ragazze che cosa pensasse, eccetera, eccetera, eccetera. Ma lo volevo segnalare solo questo fatto, che c'è qualcuno che si lamenta di essere discriminato agli esami da Bocconi solo per la cattiva fama che è derivata da questo evento. Poi c'è Sallusti, avete saputo Sallusti, questo, secondo me lui sceglie il carcere. 14 mesi di domiciliari a casa della Sant'Anchè, è una condanna secondo me inumana, viola la dignità umana, gli viola praticamente tutto. Ma la cosa divertente è che da un lato il procuratore capo di Milano cerca di gestire la cosa in modo morbido, nel senso che Sallusti non ha chiesto i servizi sociali come pena alternativa. Se vi sequestrano la patente per ubriachezza al volante, voi potete scegliere tra qualche mese di carcere oppure i servizi sociali da fare in qualche comunità, e tutti quanti scelgono i servizi sociali. E Sallusti invece eroicamente ha detto: no, io vado in carcere. Però Brutti Liberati, che è il capo della Procura di Milano, ha pensato che di farsi forza della norma sulle svuota carceri, eccolo qua. E quindi, questa è la notizia, agli arresti domiciliari a casa della compagna Daniela Sant'Anchè, con la possibilità, forse lo si saprà entro oggi, di lavorare a domicilio. L'incubo del carcere per Sallusti si sta avviando verso una soluzione giudiziaria più morbida. La Procura di Milano ha chiesto che il direttore possa scontare ai domiciliari la pena alla quale è stato condannato. Se il giudice di sorveglianza, al quale spetta l'ultima parola, accoglierà la richiesta, il giornalista dovrà trascorrere un anno e due mesi nel domicilio coatto che lui stesso ha indicato, per cui si è anche scelta. E la notizia parallela è che oggi in Senato la legge Salva Sallusti è stata bocciata. Questa legge Salva Sallusti è una parentesi molto italica, voi sapete, ne ho un po' seguita in queste lezioni. Sallusti viene condannato, la sentenza viene confermata in Cassazione, grande scandalo, salvate il soldato Sallusti, e siccome contro una sentenza passata in giudicato non si può fare nulla, si decide di fare una legge generale astratta, che passerebbe la storia come la legge Sallusti, in cui si dice che per il tipo di reato non si va in carcere, ma c'è solo una multa. A questo punto si comincia a discutere, ma la multa di quanto? In commissione passa la linea di 150.000 euro il massimo. Allora i giornalisti dicono che questo è un attacco alla libertà di stampa, perché una simile multa farebbe naufragare qualsiasi giornale. Allora la cosa viene ritrattata, ma la Lega all'ultimo momento fa mettere un emendamento in cui si prevede l'arresto, il carcere, ma non per il direttore, ma per il giornalista. In questo caso dovrebbe andare Farini in carcere, ma Farina non è più giornalista, per cui non si sa bene. E ieri alla Camera si vota l'articolo 1, dove c'è questo emendamento della Lega, e si vota con voto segreto. Questa è la cosa che mi interessa comunicarvi, nel senso che da svariati decenni la regola della Camera è il voto palese, che non è l'appello nominale, il voto palese. L'appello nominale è che si chiama uno per uno in ordine alfabetico, dice sì o no. Il voto palese è semplicemente che si vota in genere con il computer, per cui si infila la propria tesserina, che si fa accendere la luce del banco, e dopodiché si vota sì o no. Per cui è palese, ma non palesissimo. E tra l'altro, siccome i banchi sono abbastanza stretti e le tesserine sono abbastanza vicine, c'è il gioco dei pianisti, una questione che è arrivata fino alla Corte Costituzionale, che ha detto, cavoli vostri, interna corporis acta, i pianisti sono quelli che sono il pianoforte su tutta la tastiera, per cui il deputato assente dà la sua tesserina al pianista, questa la infila in tutte le buchette e poi suona per conto di tutti, per cui votano anche gli assenti, per cui vedete che non è palesissimo il voto, però è riconoscibile. Però i regolamenti parlamentari consentono a una minoranza di chiedere il voto segreto se la questione riguarda i diritti fondamentali, e indubbiamente la libertà di stampa e la responsabilità dei giornalisti e degli editori di testata riguarda i diritti, per cui è stato consentito il voto segreto, e nel voto segreto l'emendamento è stato bocciato. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che l'ordine dei giornalisti, anzi la federazione dei giornalisti, che è il sindacato dei giornalisti, ha gridato la vittoria, abbiamo vinto, ma perfino uno degli intellettuali più fini della politica italiana, Maurizio Gasparri, ha fatto notare che non è così, per il semplice fatto che resta in vigore la vecchia legge, per cui la vecchia legge che prevede nei casi più gravi la condanna a pena detentiva. E di conseguenza è fallita la legge del salva Salusti, il soldato Ryan gli toccherà scontare la sua pena e per una sorta di pena dantesca se la sconterà a casa con la Santa Anche. C'è un caso che solo la Repubblica ha messo in evidenza e di cui non mi è molto chiaro i termini, ma è un caso interessante. Milano, sul sito vestito da donna, sospeso poliziotto ricorre, il TAR gli dà torto. È una storia che corre sul confine normalmente non sottile tra difesa del decoro e diritti personali, ma se i protagonisti hanno una divisa delle forze dell'ordine e la questione invocata è quella della libertà di espressione, anche di orientamento sessuale, quel confine può diventare materia da avvocati e giudici. Oddio. Un agente di polizia in servizio a un reparto delicato della Questura di Milano apre un profilo personale su un noto sito di incontri online. Lo fa usando un nickname che contiene il suffisso trans poliziotto, e mette in una sezione visibile solo a chi ha la sua autorizzazione, attenzione, è una sezione in cui si può entrare soltanto se lui autorizza, alcune sue foto in abiti femminili e col viso truccato, deve essere bellissimo. La voce arriva al suo diretto superiore che, per averne prova, fa iscrivere al sito in questione, sotto mentite spoglie, un altro poliziotto. E qui parte il procedimento disciplinare, bla 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 bla. E alla fine viene licenziato, sospensione del servizio per un mese, non viene licenziato, adesso capisco, viene preso a suo danno un provvedimento disciplinare di sospensione, lui ricorre al TAR, perché se no non capivo perché il TAR, perché questo è un provvedimento amministrativo, e il TAR gli dà torto, e gli dà torto con una motivazione che secondo me è un po' strana, punito perché gay? I giudici respingono il ricorso e scrivono, virgolette, fuorviante la valorizzazione di profili attinenti a una presunta discriminazione sessuale che la difesa del ricorrente ha sagacemente prospettato per eludere l'autentica ragione della sanzione, ovvero una condotta in contrasto con gli obblighi di decoro imposti all'appartenenza alla Polizia di Stato, soprattutto in ragione dell'oggettiva potenziale diffusione di tali manifestazioni sul social network. Che un poliziotto non possa vestirsi da donna e mettersi in rete dicendo io sono poliziotto e sono leggermente trans, lo posso capire, no? Lo posso anche capire, nel senso che ci sono degli obblighi che riguardano il ruolo che rivesti. Così come un magistrato non può mettersi a fare campagna politica per un partito, si spera, e neppure un poliziotto può esporsi a ricatti, dicono loro, questa è la motivazione del TAR, che si espone a un ricatto, oppure al disdecoro, non mi pare tanto italiano, ma fa lo stesso, della divisa. Ma qui il problema serio è un altro. Il problema di che cosa sia un sito internet a cui l'accesso è riservato a solo le persone che tu autorizzi. Io ho buona parte dei miei lavori, forse anche delle mie foto, ma sono foto di cose, perché non mi piace fotografare le persone, per cui in Dropbox, se voglio autorizzare qualcuno gli dico usa questa password e lui non si deve vedere, ma quello non è un sito pubblico, questo è il punto, e quello è un sito privato, per cui quella non è comunicazione, non è sotto l'ombrello della tutela dell'espressione del pensiero. Un corno, quello è sotto la tutela gelosissima della privacy e forse addirittura della tutela della corrispondenza. È come se io mettessi la mia foto vestita da donna, sono carinissima, dentro una serie di buste e le mandassi a ognuno di voi. Quello è corrispondenza, non è manifestazione del pensiero, non è un atto pubblico, è un atto privato che la Costituzione mi garantisce. Qui siamo in una di quelle zone poste dall'evoluzione tecnologica e inseguite dal diritto che non sa come prenderle. Internet da questo punto di vista è un macello, i giudici spesso maneggiano queste cose come maneggiano il computer, cioè con una certa difficoltà a capire che cos'è tasto, che cos'è video, per cui è rimasto celebre il giorno che il mio professore di diritto costituzionale, Livio Paladin, stava scrivendo una cosa all'Università di Padova al computer e i suoi assistenti andarono a dire al professore viene a prendere un caffè e lui dice sì, però mi secca lasciare le cose così in vista, e senza dar tempo agli altri di bloccarlo ha staccato la presa, il filo della presa. Sagace. Ecco, e questo è un po' il problema che hanno anche i giudici, per cui noi abbiamo sentenze dei giudici, neanche antichissime, che dicono che il provider ha la stessa responsabilità del direttore della rivista, cioè la responsabilità di Sallusti per aver pubblicato in prima pagina del suo giornale un articolo anonimo peraltro, sarebbe la stessa di quello che ha un provider qualsiasi, Tiscali o quello che volete, no? Google, qualsiasi provider, che ovviamente non controlla il traffico, ma sulla responsabilità del provider non si riesce a capire quali norme si applicano. Allora in questo caso abbiamo una cosa ancora più piccola, e cioè un sito non pubblico in cui io ci metto le mie poesie, i miei pensieri più segreti, fotografie di salami, i miei pensieri più segreti sono sempre verso il salame, ecco. E ovviamente questo non è un sito pubblico. E allora questa differenza tra ciò che è pubblico e ciò che è privato, ciò che è accessibile a tutti e ciò che è accessibile soltanto con password, è fortemente importante, ma fortemente difficile da tradurre in termini giuridici e anche tecnologici, tra l'altro. Per cui tecnologia e diritto su questo piano sono molto, molto, molto stretti. E questa è la seconda cosa. La terza cosa di cui volevo parlarvi, prima di arrivare all'ILVA, primarie. Quello che mi interessa di queste primarie in questa sede sono le regole. Le regole, vi invito a tenere un occhio di riguardo, perché per la prima volta nella storia d'Italia Unita si sta parlando di scelte non elettorali, perché le elezioni sono una procedura super pubblica, garantita, regolata, eccetera, ma di procedure interne a un partito, uno schieramento, per stabilire ciò che è sempre stata una prerogativa dei partiti, cioè la scelta dei candidati. Qui per la prima volta, non è la prima volta perché c'è stato già prima Prodi e Walter Veltroni, eccetera, perché le primarie non sono una novità per il PD, ma per la prima volta si sta discutendo delle regole di questa procedura. E questo è un fatto enormemente interessante. È la prima volta in Italia che i partiti sono di fronte a un problema. Abbiamo uno statuto, hanno modificato lo statuto, Bersani ha voluto modificare lo statuto perché sarebbe stato lui il candidato, essendo il segretario, per via di precedenti primarie, ma ha voluto fare ulteriori primarie e ha dovuto modificare lo statuto. Queste primarie sono sottoposte a una serie di regole, c'è una garante di queste regole che è Luigi Berlinguer, e adesso si pone il problema dei problemi, e cioè chi può votare nel ballottaggio finale tra i due candidati, tra Bersani e Renzi. E c'è un problema di interpretazione delle regole, e c'è un problema di applicazione delle regole. E cioè, vediamo quali sono le regole. Questa è La Stampa. Chi potrà votare al ballottaggio? Potranno votare innanzitutto tutti coloro che si sono registrati e che hanno votato il primo turno. Per votare basta che questi elettori si presentino nel seggio con la scheda, eccetera. Ma potrà votare anche chi si è registrato entro il 25 novembre, cioè domenica scorsa, e non si è recato alle urne. E chi dichiara di essersi trovato per cause indipendenti della sua volontà nell'impossibilità di registrarsi all'albo degli elettori entro la data del 25 novembre. Per registrarsi la procedura è un po' più complessa e tra le altre cose bisogna andare nel capoluogo di provincia per quelli che non sono già registrati, inoltre è possibile iscriversi solamente nelle giornate di giovedì e venerdì. L'elettore potrà iscriversi ma dovrà dichiarare che non si è potuto iscrivere nel primo turno per motivi di oggettivo impedimento. Se si vede che qua i giuristi non hanno messo la mano, cosa vuol dire oggettivo impedimento? Ho perso le scarpe. Diarrea. Cosa vuol dire? Non ha il certificato medico. Infatti Renzi ha subito posto questo problema, bisogna avere il certificato medico. E Luigi Berlinguer ha detto no. E allora che cos'è? Ho sbagliato indirizzo, ho perso l'auto, non è suonata la sveglia. Cioè, giustificato impedimento, come dite, le giustificazioni scolastiche sono piene. Quello scemo di mio figlio, una volta si è autogiustificato, non era ancora maggiorenne, ha fatto lui la giustificazione, epifania di un angelo.
Ma,
lui sosteneva che nessuno controlla e questa è la riprova. Comunque andiamo bene, capito? Per cui uno dice Epifania di un angelo e va a registrarsi. Nulla di tutto questo, solo un'altra certificazione. Dunque, servirà un certificato medico o altro? No, solo un'autocertificazione che tuttavia il comitato elettorale provinciale dovrà valutare ed eventualmente potrà anche respingere. Ecco, questo è la disgrazia. Perché se noi diamo sul un diritto di tipo elettorale, perché è un diritto abbastanza geloso, no? Abbastanza importante, il potere a un organo di valutare discrezionalmente se il motivo è fondato oppure no, voi capite che questo significa aprire la porta al contenzioso, e nulla di peggio potrebbe funzionare per gli interessi del PD, si intende, anzi dell'alleanza del centrosinistra, che dover avere un contenzioso legale su chi ha potuto votare e chi non ha potuto votare. Ma d'altra parte le regole si portano dietro questo. E le regole sono importanti perché si portano dietro questo. Perché regole statutarie nei partiti sono sempre esistite e sono sempre state gestite dagli organi dei probiviri. I probiviri sono membri del partito, per cui ovviamente l'indipendenza è zero. Mentre il rischio della procedura giurisdizionale del giudice esterno è un rischio, ma è quello che fa valere le regole come vere regole giuridiche. Questa è la cosa molto importante che vi segnalo. È molto importante perché queste cose hanno effetto trainante e io sono da diversi, diciamo almeno un paio d'anni, che giro per università e altre cose sostenendo le cose che avete sentito anche qui, cioè che bisogna ricostruire i partiti e dare soldi ai partiti in cambio di regole interne, cioè in cambio di legalità, e questo mi sembra un passo verso quello che io penso debba essere l'obiettivo. E arriviamo all'ILVA. Voi ci avete capito qualcosa? Ma non ci avevamo promesso il cambiamento climatico? Corriere della Sera, le tappe, ci dà quattro tappe, giusto per capire da dove cominciamo. Il 26 luglio scorso il GIP di Taranto, il GIP è il giudice di indagini preliminari, quello che convalida i provvedimenti della Procura, decide il sequestro delle sei settori dell'area a caldo dell'ILVA, perché ritenuti inquinanti. Otto dirigenti del gruppo Rivea finiscono agli arresti domiciliari. Allora, la questione ILVA è una questione di cui si parla in Italia da svariatissimi anni, chiunque sia passato per Taranto è fuggito terrorizzato, chiunque abbia vissuto a Taranto sa bene qual è il problema di una delle città più inquinate d'Europa. È inquinata perché c'è un vecchio stabilimento siderurgico, che è il più grande stabilimento siderurgico europeo. L'Europa ha messo dei vincoli sulla produzione siderurgica e li ha messi perché c'è una sovrapproduzione siderurgica, per cui è un'industria strategica perché dà l'acciaio a tutta l'industria italiana e non soltanto italiana. Però è anche una lavorazione particolarmente a rischio ambientale e gli impianti siderurgici Italsider prima e Ilva dopo, perché sono stati privatizzati, sono degli impianti a grosso impatto ambientale. Di questo si è discusso a lunghissimo, alla fine, dopo gli ennesimi dati epidemiologici eccetera, la procura procede e fa un provvedimento di sequestro tipico. Voi avete una carrozzeria, questo vicino, avete le vernici che schizzano da tutte le parti con i veleni, qualcuno denuncia l'inquinamento e immediatamente il giudice mette sotto sequestro l'impianto, sequestro cautelativo, sequestro giudiziario anzi, e fa partire una serie di provvedimenti contro i responsabili, che sono ovviamente i dirigenti. Seconda tappa. Il governo stanzia 336 milioni per la bonifica dell'impianto. Niente. 336 milioni sono per il bilancio pubblico niente. Più o meno la multa che paghiamo noi ogni anno perché ci sono tre reti Mediaset sono in un unico proprietario e non viene eseguita la sentenza della Corte di Giustizia che dice che una deve essere portata sul satellite e deve essere data a un altro imprenditore. Per cui 336 milioni non sono una grossissima cifra, se rapportati a un'industria strategica. 336 milioni per la bonifica dell'impianto. Vengono nominati quattro custodi. Il 12 agosto il GIP di Taranto ordina di nuovo lo stop della produzione. Terzo punto, il piano bocciato e la firma dell'AIA. Il presidente Bruno Ferrante presenta un piano di risanamento. La procura lo boccia. Sarebbe interessante capire che cosa ha bocciato esattamente, perché non spetta alla procura decidere sui piani di risanamento, ma può essere che abbia chiesto sulla base del piano di risanamento una revoca del provvedimento di sequestro, probabilmente, se suppongo, e la procura ha detto no, il sequestro resta perché resta lo stato di inquinamento e il reato ambientale. A ottobre il governo firma l'autorizzazione integrata ambientale AIA per l'esercizio degli impianti. L'AIA è un provvedimento complesso, se andate nel Ministero dell'Ambiente lo trovate, mi pare che sia datato 26 ottobre, ma ne è da pochi il Ministero, perché riguarda i grandi impianti e sono autorizzazioni ambientali condizionate, nel senso che dicono noi autorizziamo una certa attività purché siano rispettate queste condizioni. E l'AIA per l'ILVA è un documentone grande così. Quarta tappa, ieri il GIP di Taranto ha disposto il sequestro anche dell'area a freddo dell'impianto. L'azienda ha risposto annunciando la chiusura del sito. Se sono indicate un po' le tappe, non è ben chiaro che cosa sia successo. Vediamo di capirlo leggendo La Stampa, che mi pare un giornale un po' più attento, e se no c'è anche Repubblica. Ore drammatiche quelle vissute per tutto il giorno, gli arresti della notte, gli avvisi di garanzia contro il presidente dell'ILVA Bruno Ferrante e il direttore dello stabilimento di Taranto, il sequestro dei prodotti finiti e dei semi lavorati hanno fatto suonare il campanello d'allarme. Dopo quattro mesi, bla bla bla, qua parla dell'AIA, sappiamo già. Premesso che l'ILVA ritiene che lo stabilimento di Taranto non inquini, o comunque rispetti i limiti delle prescrizioni di legge, che in vigore la nuova AIA, che il provvedimento del GIP si pone in radicale e insanabile contrasto con la stessa AIA, ecco come comincia a essere il problema, il sequestro dei prodotti finiti e semilavorati comporterà la cessazione di ogni attività, nonché la chiusura dello stabilimento. Infatti hanno immediatamente ordinato la chiusura dello stabilimento, questi sindacati hanno detto una serrata, per cui adesso c'è l'impazzimento di tutto. Nel corso della conferenza stampa al comando provinciale della Guardia di Finanza, il procuratore Franco Sebastio ha letto un passaggio dell'ordinanza, 500 pagine, di custodia cautelare, quello in cui il GIP ricorda che il diritto alla salute e alla vita non accettano compromessi di sorta e tutti devono cedere il passo, anche il diritto al lavoro. E questo è l'altro problema. C'è ancora un altro profilo che riguarda i materiali sequestrati e non me lo trovo più, ma lo troverò. I materiali sequestrati sono stati sequestrati per un motivo specifico, in quanto corpo di reato, nel senso che sono la prova che, se cioè, almeno ho capito, perché per capire queste cose dai giornali è impossibile, perché ti raccontano esattamente come la cronaca sportiva, no? E dopo dicono, e tutti negli spogliatoi a bere un tè caldo, ecco, questa è la logica con cui fanno la cronaca, non si capisce un accidente perché sono profili troppo tecnici, e gli hanno sequestrato i prodotti finiti e semilavorati in quanto corpo di reato, cioè in sostanza, se ho capito, ma questo prendetelo come una mia ipotesi di ricostruzione, i giudici hanno ritenuto che l'ordine di sequestro della linea a caldo fosse stato evaso, e cioè fosse continuata la produzione di materiali laminati, eccetera, e quindi hanno ordinato il sequestro di materiale prodotto in violazione del decreto di sequestro, in quanto corpi di reato oltretutto. Bel macello, come vedete, bel macello. La dichiarazione del GIP è senz'altro una cosa su cui riflettere, e cioè che il diritto alla salute e alla vita non accettano compromessi di sorte. Noi domani cominceremo a parlare di diritti, e uno dei problemi dei diritti è esattamente questo, cioè se esistono diritti assoluti, o come dicono quei simpatici signori un po' con la pancia, l'aria da buono e vestiti da nero col collettino bianco, se esistono valori non negoziabili. Valori non negoziabili non so che cosa significhi, perché non è una terminologia giuridica, io sono un giurista. E diritti assoluti non esistono, nessun diritto è assoluto, ogni diritto incontra un limite negli altri diritti da una bella congerie di interessi. E il diritto alla salute è un diritto assoluto? Accidenti, a me fa pensare questa affermazione del GIP, perché mi sembra non correttissima. E il problema è anche il livello del pericolo in cui c'è il diritto protetto, cioè qual è la connessione tra il pericolo di mantenere in funzione questi impianti in attesa che siano sanati, risanati, ripuliti, e il pericolo per la salute, cioè se questi impianti restano in funzione qual è la prova e qual è la quantificazione del danno? Allora, il simpatico figlio del proprietario dell'Ilva ha detto, due tumori, ha lasciato una dichiarazione, cosa ha detto? Una minchiata, due tumori in più, una minchiata. Ecco, diciamo che non appartiene alla giusta considerazione. Allora noi abbiamo un GIP che dice il valore della salute è assoluto, e il proprietario inquinante che dice due tumori in più sono una minchiata. Possibile che in mezzo non ci sia nulla? In mezzo c'è un bel problema, perché qui la procura non penso che abbia abusato dei suoi poteri, ha constatato l'ipotesi di un reato. È un reato ambientale, è un reato ambientale che si sta compiendo nel tempo, cioè non è interrotto, non è che dopo aver bloccato gli impianti a caldo non ci sia più inquinamento, perché questi hanno continuato a produrre facendosi forza dell'AIA, cioè dell'autorizzazione ambientale, e di conseguenza hanno in qualche modo, suppongo, ma lo prendete come un'ipotesi di lettura di queste notizie, l'hanno preso come una lesione del provvedimento del giudice, una aggiuntivo causa di illecito penalmente rilevante, da cui l'arresto delle persone, perché il vero provvedimento preso stanotte non è soltanto il sequestro dei manufatti, del prodotto, ma è anche l'arresto di tutta la dirigenza della proprietà, dell'Ilva, in quanto, essendo la procura investita del problema di perseguire i reati, visto un reato è un reato macroscopico, ha provveduto di conseguenza e ha provveduto con dei provvedimenti restrittivi che servono a evitare l'aggravarsi del danno, del reato, e tra l'altro l'offuscamento delle prove e così via. Bene, qual è la reazione del governo? La reazione del governo ancora non c'è in pieno, anche se è a sua volta, io ho fatto una stampa e non me la sono portata, ho provato a guardare le novità del sito, pare che Catricalà, che vi segnalo come uno dei tecnici giuridici del governo, che secondo me ha gli effetti più preoccupanti, è una persona un po' disinvolta, consigliere di Stato, che è stato segretario generale della presidenza Berlusconi, che poi Berlusconi è fatto nominare all'autorità garante della concorrenza, come autorità garante della concorrenza ha rilasciato un paio di decisioni scandalose a mio avviso sul conflitto di attribuzione di Berlusconi sulla questione dei decoder, dicendo che non si applicava la legge fatta dalla maggioranza di Berlusconi, per cui è una legge molto tenue. Dopodiché è stato nominato adesso sottosegretario alla presidenza del governo Monti, per cui uno che si è fatto tutto un tragitto dal TAR Lazio al Consiglio di Stato, al governo Berlusconi, autorità garante, e adesso il governo Monti, è secondo me uno dei fili neri di questo paese, di quelle persone che in questo paese hanno esercitato un enorme potere senza avere nessun controllo democratico su quello che facevano. E lui ha lasciato una dichiarazione sorprendente dicendo che secondo lui si dovrebbe rispondere con conflitto di attribuzione per chiedere alla Corte Costituzionale un parere, che un giurista dica, si chiede un parere mi fa un po' ridere, sul punto se un giudice può impedire allo Stato di esercitare l'attività di impresa pubblica. Io spero che il giornalista abbia capito male, perché questa non è un'impresa pubblica, questa è un'impresa privata. No, lui non sia di impresa pubblica, di politica industriale, scusate, il giornalista aveva detto di impresa pubblica, lui ha detto di politica industriale. È come se il giudice dovesse bloccare la sua attività, cioè l'esercizio della funzione obbligatoria. L'azione penale è obbligatoria per la Procuratore della Repubblica. Vi ricordate? È una norma che garantisce noi di fronte alla non parzialità. Il PM non è che sceglie reati da perseguire e persegue solo i reati delle persone che sono antipatiche a qualcuno, deve perseguire i reati quando c'è una notizia criminis e vede la gravità del reato. Per cui dire che il giudice dovrebbe bloccarsi perché se no ostacola la politica industriale del governo, a me sembra un'enormità. D'altra parte capisco benissimo che sia anche una enormità che una procura della Repubblica emetta provvedimenti che possono far saltare il sistema industriale, cioè un problemino non da poco, però non ci sono vie di uscita, cioè tutto è così indefinito che questo tipo di conflitti non abbiano una soluzione nei termini del diritto, perché questa non interessa, essendo uno stato di diritto. E io direi proprio che non è così. Qui non si sta discutendo degli arresti. Gli arresti non c'entrano con la politica industriale, anche se c'è un problema di sovrapposizione di ruoli tra. Vabbè, lasciamo stare. Quello che si sta discutendo è di un provvedimento di sequestro. E a me è capitato un giorno in montagna di trovare un monte sequestrato. Il PM di Torino aveva disposto il sequestro di un monte, perché c'era una pista da sci, che io avrei accurato, perché se posso evitare le piste da sci sono più felice, perché c'era stato un incidente. Allora, che ci sia un sequestro di un monte, a me faceva ridere, sono abituato a girare per i boschi, che gliene frega lui che io vada a sciare nel bosco oppure no. Capisco che sequestri la pista da sci, perché lì è successo il supposto reato e quindi bisogna fare rilievi, capire se di notte l'albero si era spostato in mezzo alla pista oppure era già lì il giorno prima, capire se hanno preso le misure di sicurezza, se c'erano le segnalazioni opportune e così via. Cioè c'è una proporzione tra il provvedimento di sequestro e le necessità cautelari oppure quelle legate all'indagine che deve essere mantenuto, ma questa non è una novità, no? Non è una novità. E di fronte ai provvedimenti del giudice c'è il ricorso, tutti i provvedimenti sono ricorribili, per cui di fronte all'ordinanza del GIP di Taranto il governo può fare ricorso immediato e chiede il massimo della velocità. Questi sono sistemi previsti dall'ordinamento. Dopodiché questo dà una garanzia di riconsiderazione dei presupposti dell'atto contestato e anche della proporzionalità che c'è tra l'atto contestato e gli effetti prodotti. Questa regola della proporzionalità non sta molto scritta nell'ordinamento, anche se in qualche parte c'è, ma è un principio generale, come vedremo, nel senso che proprio perché tutti i diritti sono da bilanciare con gli altri diritti e altri interessi, la proporzionalità è un criterio di questo bilanciamento. Allora uno sta perseguendo un reato ambientale, gli effetti del suo provvedimento incidono su altri diritti e altri interessi, vanno valutati la necessità di quel provvedimento e la necessità anche di fare un provvedimento così massiccio e invasivo. Non è una questione tanto difficile da capire. Voi parcheggiate la macchina di vita di sosta, non è che vi possono arrestare per questo, né pignorarvi da casa o mettere sotto sequestro l'intera strada perché lì si è commesso un illecito amministrativo, no? Adesso sto dicendo scemenze come mi capita regolarmente, ma per farvi capire che il concetto di proporzione tra il provvedimento assunto e gli effetti prodotti è un criterio di legalità, di validità del provvedimento. E, essendo un criterio di validità, può essere portato di fronte al giudice di appello perché valuti se esiste oppure no. È molto grave il provvedimento dell'ILVA che ne ha approfittato per fare la serrata, per fare scoppiare il caso politico. Di fronte a un provvedimento di un giudice che va oltre il segno della proporzionalità, la risposta del governo doveva semplicemente essere quella dell'impugnazione immediata, non del conflitto di attribuzione. Cosa c'entra il conflitto di attribuzione? Anzi, stamattina vi dicevo che il conflitto di attribuzione è un concetto residuale, è uno strumento residuale a cui si può dar mano nella misura in cui non esistono altri rimedi. Io non posso andare di fronte ad altri giudici ed uso il conflitto di attribuzione per difendere una prerogativa costituzionale. Questo è un po' lo schema. Bene, qui invece si sta parlando, e lo dice il sottosegretario della Presidenza, che se non parla l'Anvera dice delle cose impegnative, essendo quella la persona che poi deve supportare la Presidenza del Consiglio con apporto tecnico, si dovrebbe fare un conflitto di attribuzione tra chi? Il governo e la Procura della Repubblica di Taranto, divertente, piacevole questo paese, perché abbiamo già un conflitto tra il Presidente della Repubblica e la Procura di Palermo, ne apriamo un altro tra il Governo e la Procura di Taranto. C'è qualche conflitto tra il Parlamento e i giudici, ci sono scambi quotidiani, ce ne sono un bel po', capite? Questo è il segnale di un paese che sta perdendo un po' la ragione, i segni della ragione, proprio il buon senso, no? Trasformare in conflitto giuridico quelle che sono questioni in larga parte di buon vicinato tra i poteri dello Stato, no? Di collaborazione tra i poteri dello Stato, è una cosa gravissima. Ci sono alternative? Conflitto di attribuzione, in questa fase secondo me la Corte direbbe è inammissibile. La Corte funziona così sui conflitti, che un organo fa ricorso alla Corte. La Corte in Camera di Consiglio deliba, è una delibazione, nel senso che è una decisione non approfondita, se la questione è ammissibile, cioè se c'è gli organi contendenti sono poteri dello Stato, sono configurabili come poteri dello Stato, e se l'attribuzione è contestata sia un'attribuzione costituzionale. È quello che ha fatto per esempio il conflitto Napolitano Procura della Repubblica. Se decide di sì, emana un'ordinanza di ammissibilità, indicando anche quali sono le parti controinteressate. È una cosa molto particolare, perché è la Corte Costituzionale a indicare a chi deve essere notificato il ricorso e l'ordinanza, cioè chi sono le parti controinteressate o cointeressate rispetto al ricorrente. Tipicamente, se c'è un conflitto tra il giudice e una Camera, la Corte dice è cointeressata anche l'altra Camera, perché si sta parlando di attribuzioni delle Camere. E una volta che la sentenza dice che spetta a una Camera, non spetta a una Camera, quella sentenza si applica anche all'altra Camera, perché dice in astratto chi è titolare della competenza. In questa fase probabilmente la Corte si sfiderebbe molto volentieri da questo conflitto, ma si sfiderebbe anche giustificatamente dicendo qui non c'è materia di conflitto, nel senso che c'hai i comuni rimedi giurisdizionali. Non ti piace un provvedimento del giudice? Lo impugni. Lo impugni. Non c'è nessuna difficoltà. C'è un'altra ipotesi che si sta delineando, e qualche giornale ne parla, ed esattamente ma credo che sia, eccolo qua, sì, che è La Stampa. Si fa strada l'idea di seguire l'esempio di quanto fece nel 2008 il governo Berlusconi per tamponare l'emergenza rifiuti in Campania. Dichiarare per decreto legge l'area dello stabilimento Ilva e dintorni come un sito di interesse strategico nazionale. Un intervento davvero gamba tesa che sospenderebbe di botto l'efficacia di una serie di norme di legge. Questo è veramente una cosa non sorprendente ma preoccupante. Dunque, come continua? Il Premier Monti incontrerà insieme ai ministri Passera, Crini e Balduzzi anche le parti sociali e gli amministratori locali pugliesi. La scelta finale dello strumento da utilizzare spetterà proprio al Premier Monti e al sottosegretario della Presidenza Antonio Catricalà. L'opzione che pare per il momento favorita è proprio quella di un remake del decreto per il termovalorizzatore di Acerra, che avrebbe il vantaggio di risolvere in modo drastico, almeno dal punto di vista pratico se non politico e sociale, la questione Ilva. Ovviamente ci sarebbero ripercussioni nel territorio e nel rapporto con la magistratura. Ma anche se il decreto legge avrebbe un non semplice iter parlamentare per la conversione in legge, l'intervento sarebbe immediatamente esecutivo. Il decreto legge che trasformò la discarica Vitiello di Acerra in un'area in cui moltissime leggi non avevano più vigore è gestita da un commissario straordinario con poteri eccezionali. Fu sostanzialmente il primo atto dell'appena costituito governo Berlusconi nel 2008. Con quel provvedimento, allo scopo di consentire lo scarico dei rifiuti di Napoli nella cava e in altri 9 siti, furono sospese 43 leggi e decreti, tra nazionali e regionali, in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, dalla legge Bucarossi alla Galasso, dalle norme sulla trasparenza degli atti della pubblica amministrazione ai poteri delle authorities di vigilanza. E siamo a un'ipotesi davvero estrema, cioè che il governo faccia un decreto legge che non è previsto dalla Costituzione, un caso previsto dalla Costituzione. Questo è un decreto legge, e il decreto legge è previsto dalla Costituzione, che nomina, battezza un'area, un sito, come di interesse nazionale, terminologia che non è prevista in Costituzione, conferisce pieni poteri sostanzialmente a un commissario ad acta, cioè a un soggetto che viene nominato dal governo stesso, il quale può agire disapplicando tutte le leggi vigenti. È un piccolo colpo di Stato calibrato su un'unica area. Questo per il termovalorizzatore di Acerra, se ben ricordo, è servito proprio per superare una serie di provvedimenti dei giudici di sequestro, perché anche lì c'erano problemi di disastro ambientale e mille altre cose, infiltrazioni mafiose, tutte quelle cose che arricchiscono il paese. E ripeterlo per l'Ilva di Taranto sarebbe una soluzione. Fai un decreto legge, lo fai domani. Se il Presidente della Repubblica non c'ha nulla da dire, entra in vigore domani stesso, sospende l'applicazione di tutte le leggi ambientali, paesistiche, bla bla bla, e dà al commissario ad acta sostanzialmente dei pieni poteri. Questo sbloccherebbe i provvedimenti del giudice? Avrebbe l'intenzione di sbloccare i provvedimenti del giudice, ma il giudice potrebbe anche lui questa volta sollevare il conflitto di attribuzione. Vedete come lo strumento finisce con scattare proprio residualmente, non avrebbe altri mezzi. Decreto legge è una legge, per cui se la vuoi impugnare devi impugnarla davanti alla Corte Costituzionale, ma nel corso di un giudizio. Il giudice non è che può impugnare le leggi così. Quello che può fare è dire: il governo con questo atto legislativo mi impedisce di svolgere la mia funzione, cioè mi toglie efficacia i miei provvedimenti. E benché la Corte sia sempre stata restia ad ammettere i conflitti di attribuzione su atto legislativo, o meglio, li ha vietati per quanto riguarda Stato Regione, lì proprio non c'è possibilità di fare un conflitto di attribuzione su atto legislativo. Per i conflitti interorganici, i conflitti tra i poteri dello Stato, invece la Corte ha ammesso, dicendo: lo ammetto nel caso in cui sia la stessa emanazione dell'atto una invasione dell'altrui attribuzione, e questo sarebbe in pieno, per cui il giudice di Taranto potrebbero sollevare il conflitto, la mia mosca preferita, con la conseguenza però che la risposta della Corte avverrebbe a babbo morto. Il decreto legge resta in vigore 60 giorni, anche se il Parlamento non lo convertisse in legge, che è un'ipotesi, anche se mi pare difficile, decade, ma intanto in quei 60 giorni si è risolto il problema e magari si sono messi in moto altri meccanismi per rendere la questione più sopportabile. Dopodiché tutti gli atti decadrebbero, ma se il piano di risanamento dell'ILVA fosse già arrivato a buon punto, la cosa avrebbe dato un respiro al governo. E Io non so che cosa penseranno di fare, ma voi capite che la strada è molto stretta. È molto stretta e anche molto conflittuale. Chiudere l'acciaieria Ilva, io non so quale sia la ripercussione economica, non sono un economista e me ne vanto, preferisco un'influenza che diventare economista, ecco. No? Poi, l'influenza fa male agli anziani, ma diventare economista in tarda età è tremendo, è una cosa. E l'effetto sarebbe un effetto micidiale, perché questo vuol dire mettere in ginocchio tutta la fabbrica, la rete delle fabbriche di acciaieria Ilva, tutto l'indotto e tutte le fabbriche, quelle che ancora esistono in Italia, che producono qualcosa basato sull'acciaio, nonché perdere i mercati europei. Per cui non è uno scherzetto, e io capisco che il governo sia molto allarmato e capisco che questo si rifletta in critica al provvedimento del giudice. Cioè, prima di fare un provvedimento del genere, penso che il giudice ci abbia pensato un po'. Si parla di un'ordinanza di 500 pagine, ma questo non vuol dire, perché uno ci mette dentro di tutto, però capite che fare un passo del genere, fare un passo davvero importante. Però, se io dovessi ragionare non in termini di conseguenze economiche, ma mettendomi in testa un cappello che è quello dell'ambientalista, direi, beh, ci avevano 17 anni per pensarci, no? Questa cosa non è scoppiata oggi, è 17 anni che è davanti lo scandalo di Taranto e dell'Ilve. È possibile che in questo paese si arrivi sempre talmente tardi che poi si incappa nel provvedimento di un giudice? E quindi poi ci si la prende col giudice? Da un certo punto di vista si potrebbe anche dire che di tutti i poteri dello Stato l'unico che ha funzionato è il giudice, che almeno ha fatto un provvedimento serio, perché il provvedimento del Ministero dell'Ambiente, l'AIA, sarà anche un provvedimento serio, non sono avventurato a leggerlo, però non è abbastanza garantito evidentemente. C'è un investimento, c'è un piano di risanamento, però a quanto pare, a quanto si capisce di quello che ha scritto il giudice, ci sono alcune cose che non stanno facendo funzionare nel verso dell'AIA la fabbrica dell'Ilva, da cui l'arresto anche dei dirigenti. Sono un bel macello, devo dire la verità. Non so se vi ho chiarito molto l'idea, ma nessuno può chiarire le idee degli altri più di quanto lui stesso le abbia. Bel proverbio. Avete altre cose? Bene.